La rassegna stampa di Radio Yulm.
Buongiorno a tutti da Radio Yulm. Oggi 9 dicembre 2024, sono le ore 8:39. Io sono Stella e stamattina siamo qui per la rassegna stampa. Rassegna stampa, oggi andremo appunto a vedere quelle che sono le principali notizie della giornata, tra le quali appunto la caduta del regime di Assad e la situazione corrente in Siria, ancora le ultime votazioni per il Movimento 5 Stelle e le ultime dichiarazioni di Donald Trump in merito ai tagli degli aiuti in Ucraina e una possibile uscita degli Stati Uniti dalla NATO. Continueremo con notizie sportive come notizie dalla Serie A e ancora la vincita di Battocletti nell'oro appunto alla cross in Turchia. Queste sono le principali notizie della giornata, ma non finiscono qui, infatti io vi terrò compagnia per i prossimi 30 minuti. Nel frattempo potete mandare un messaggio o chiamarci al numero 331 14 38 923. Ringraziamo Asia e Jacopo in regia, Asia in redazione e oggi tra l'altro qui in studio c'è anche Nicolò qui con noi a farci compagnia. Nel frattempo seguiteci anche sui nostri social @RadioYulm oppure sul nostro sito www.radioyulm.it. Questo per ora è tutto e direi che la rassegna stampa può iniziare. Iniziamo con le prime pagine della giornata, iniziamo dal Corriere della Sera che apre la caduta di Assad, i ribelli a Damasco, vittoria del mondo musulmano, il leader al-Jolani bacia la terra, l'ex presidente fugge a Mosca, avrà asilo politico, ancora Raid USA, colpiti 75 obiettivi dell'ISIS. Stiamo parlando infatti di quello che è successo in realtà nella giornata di ieri ma sta accadendo da quasi due settimane in Siria, la presa dei ribelli della città di Damasco e la successiva, come vediamo qui anche sul quotidiano, fuga di Assad in Russia sotto la protezione di Putin. Ancora in taglio laterale leggiamo voto bis del Movimento 5 Stelle, cancellato Grillo, l'idea di liste rivali. Raggiunto il quorum del voto bis del Movimento 5 Stelle, leggiamo da un articolo di Emanuele Buzzi e Franco Stefanoni, Conte festeggia l'idea di liste rivali per il fondatore. Ancora sempre sul Corriere della Sera si apre appunto con una fotonotizia parlando sempre della situazione in Siria. Vediamo infatti una persona che calpesta appunto la testa di una statua, la testa della statua in questione è proprio quella di Assad. Ancora sempre in taglio laterale sul Corriere della Sera leggiamo un'ultima notizia: Notre Dame, la cattedrale che ferma il paese più laico. Parliamo della Francia, infatti in un articolo di Aldo Cazzullo, il paese più laicista e secolarizzato d'Europa si è fermato, inorgoglito, emozionato per la riapertura di una chiesa. Infatti parliamo proprio della cattedrale di Notre Dame che alcuni anni fa appunto aveva preso fuoco. Continuiamo con i quotidiani, passiamo invece alla Stampa, anche qui sempre come notizia principale la situazione in Siria, infatti si apre con una fotonotizia, i ribelli prendono il paese e proclamano il nuovo corso, leggiamo, non saremo schiavi dell'Iran, Trump vuole ritirare la parte delle truppe USA, fuga di Assad, tra le braccia di Putin, ancora un commento di Francesca Mannocchi, era un mattatoio, ora siamo liberi, l'analisi di Stefano Stefanini, terremoto Medio Oriente, il nuovo risico mondiale, un articolo che continua poi a pagina 26 della Stampa. La caduta di Bashar Assad non è una brutta notizia, non per la grande maggioranza dei siriani, non certo per i milioni di loro rifugiati all'estero. Ancora continuano i commenti sulla situazione, questa volta di Domenico Quirico, al-Jolani le promesse dei fanatici violenti, adesso che non c'è più lui qualcuno dei capi supremi promette Kalashnikov, ora che vi ho liberato torno a fare lo studente, l'operaio, il contadino. Questo il commento di Domenico Quirico che continua poi a pagina 5 sempre del quotidiano. Ancora in taglio laterale la Nobel Han Kang, che cos'è l'amore, il filo d'oro che lega il cuore di tutti noi. Parliamo infatti della vincitrice del premio Nobel per la letteratura, questa appunto nella sezione della cultura. Il resto del Carlino invece apre Urso, l'Italia sia centrale per Stellantis. L'intervista al ministro delle imprese, i licenziamenti vanno scongiurati, al tavolo ci aspettiamo impegni su investimenti e occupazione. Diciamo, vediamo quindi come il resto del Carlino apre in effetti in maniera differente rispetto agli altri quotidiani, concentrandosi appunto su notizie di stampo diverso. Ancora anche qui abbiamo una fotonotizia, ma questa volta non in riferimento alla situazione in Siria, bensì appunto alla riapertura della cattedrale di Notre Dame. Parigi, il simbolo della cristianità, rinasce dalle ceneri, trilaterale all'Eliseo tra Macron, Zelensky e Trump. Doppia notizia, quindi si parla sia appunto della riapertura della cattedrale di Notre Dame, ma anche dell'incontro tra Donald Trump, Macron e Zelensky, che approfondiremo poi nella seconda parte di questa puntata. Ancora continuiamo invece con il Fatto Quotidiano, dove ci si riconcentra in taglio alto sulla Siria. Assad già a Mosca, USA e Turchia spingono il neocalifato jihadista. In un articolo di Antonucci che continua poi a pagina 3, i ribelli presa Damasco trovano il palazzo presidenziale vuoto. Il dittatore, dopo 24 anni di potere e 54 di nascita, è accolto da Putin come rifugiato politico. Primi timori di Israele e Washington per i nuovi capi. Continuiamo sempre con il Messaggero. La Siria ai ribelli, Assad fugge a Mosca, un'altra fotonotizia, e anche l'editoriale La rigidità che condanna i dittatori. Ancora il pressing di Trump sull'Ucraina, taglio agli aiuti, Zelensky tratterà. Vediamo come quindi in realtà le notizie principali sono proprio queste, quindi la situazione in Siria e quelli che poi sono stati i commenti e le dichiarazioni del ormai futuro presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Vediamo quindi come appunto questa notizia è stata ripetuta effettivamente dai vari quotidiani, ma apriamo invece con Libero che... ecco, sceglie un titolo diverso, dice: Siria in mano ai terroristi, via il macellaio, arrivano i tagliagole. Ancora, continua nel sottotitolo, Macron e l'Europa festeggiano la fine del regime, fanno pure bene, peccato che solo che i nuovi padroni di Damasco siano figli di Al-Qaeda. E c'è anche una foto di Trump, Trump a valanga, viva lo Ius Soli e Stati Uniti fuori dalla NATO. Queste le dichiarazioni di Trump che, come in realtà vedremo, le approfondiremo poi nel resto della puntata. Passiamo invece allo sport per concludere il confronto tra i quotidiani della giornata. Gazzetta dello Sport apre: ribaltone scudetto, cade il Napoli, Atalanta in testa. Isaksen gol, la Lazio vola, è terza con Inter e Viola, 5 squadre in 4 punti. Parliamo quindi appunto della Serie A e della partita che si è giocata tra Napoli e la Lazio, con la vittoria della Lazio allo stadio Maradona di Napoli. Il Corriere dello Sport è dello stesso taglio, infatti piove su Conte, Isaksen toglie al Napoli anche la vetta, Gasp primo, sempre in riferimento appunto a quella che è stata la partita della Serie A della giornata di ieri. Ancora invece Tutto Sport, Gasp spodesta Conte, Thiago e Pep in fuga dai guai. Il gioco deducente mettono in discussione Motta, in ansia anche per il giudice. Guardiola tra sconfitte, tensioni e liti con i tifosi. In Champions una sfida spartiacque. Leggiamo anche invece, parlando di tennis e di altri sport, Sainz e Leclerc dietro Norris non basta. Infatti parliamo in realtà di Ferrari, Max Verstappen campione del mondo, piloti con Yannick Sinner alla McLaren, è andato invece il titolo costruttori. Ancora invece un'altra notizia sportiva, parliamo di sport diversi, cross fenomenale Nadia, infatti Nadia Batocletti che vince appunto la medaglia d'oro, durante la gara in Turchia. Continuiamo invece sempre in taglio laterale di Tutto Sport, l'ultima beffa: se gli sfottò juventini umiliano il Toro di Cairo. I cori ridenti dei tifosi bianconeri che invitano il presidente Granata a rimanere riassumono una pena infinita. Dorgu al Napoli libera Simeone è un articolo che poi continua appunto nelle pagine successive sempre del quotidiano Tutto Sport. E concludiamo con Sebastiano, Pio, Salvatore, tutti in gol. L'articolo chiamato La domenica bestiale dei fratelli Esposito. Il primo ha lanciato l'Empoli a Verona, gli altri due hanno firmato il 5-0 Spezia col Cittadella. Festa grande, mai assegno nello stesso giorno. Questo appunto era il confronto tra i principali quotidiani della giornata. La rassegna stampa non finisce qui perché continueremo poi ad approfondire appunto le notizie più importanti. importanti, ma io sento adesso in realtà quest'aria natalizia che appunto sta girando, perché siamo al 9 dicembre, ormai molti fanno il conto alla rovescia per Natale, quindi direi che la rassegna stampa si può fermare un attimino, godiamoci ecco quest'aria natalizia e ci ascoltiamo It's Beginning to Look a Lot Like Christmas di Michael Bublé.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more.
Michael Bublé, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Ci siamo presi questa piccola pausa con un po' di aria natalizia, però adesso direi che è tornato il momento di ripassare a quelle che sono in realtà le notizie importanti della giornata, ma in generale di quest'ultimo periodo. Apriamo infatti con un riepilogo su quella che è la situazione in Siria e sulla caduta del regime di Assad. Infatti, dopo 54 anni, il giorno 8 dicembre 2024 segna proprio la fine del regime siriano della famiglia Assad, dopo la fuga appunto del presidente Bashar al-Assad a Mosca insieme alla sua famiglia sotto la protezione del presidente russo Vladimir Putin. Secondo alcune agenzie russe, infatti, pare che il governo abbia concesso asilo ad Assad e ai suoi familiari per motivi umanitari. Diciamo quindi che dopo meno di 2 settimane dall'inizio dell'offensiva è stato rovesciato il regime di Assad ad opera di al-Jolani, il leader del capogruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham. Durante il primo discorso alla capitale, Jolani ha dichiarato: il dittatore è caduto, questa è una vittoria per tutta la nazione islamica. Ancora continua, è un trionfo che segna il nuovo capitolo nella storia della regione. Conclude: il futuro è nostro. Il discorso di Jolani continua anche facendo cenno a come proprio ripartire da ora, a come A come, ecco, a partire da questo momento il nuovo equilibrio che andrà a formarsi metterà ai margini sia l'influenza russa che quella iraniana. Durante i festeggiamenti per la caduta di Assad però sono scoppiati anche degli scontri in alcune città siriane tra gruppi armati filoturchi e le forze curde del PKK che sono state costrette alla ritirata. Stanno infatti sorgendo tensioni fra i clan arabi che stanno aderendo alla mobilitazione degli jihadisti filoturchi e appunto le forze curde che sono sostenute anche dagli Stati Uniti. Parlando del, diciamo, della situazione interna, di politica interna siriana, il premier siriano Muhammad Jali si è proposto come premier di continuità in questo momento comunque molto delicato in cui lo Stato e le istituzioni iraniane devono appunto attivarsi anche porsi al servizio della popolazione stremata da 14 anni di conflitto e comunque anche da una crisi economica crescente, quindi ribadiamo che comunque si tratta di una situazione molto tesa, molto delicata, nella quale adesso si andrà a vedere effettivamente quale sarà poi il futuro della Siria. Infatti le milizie ribelli comunque che comprendono, che comprendono gruppi molto eterogenei, sono proprio in competizione anche per il controllo della sicurezza nella capitale. Infatti anche durante i festeggiamenti non soltanto scontri, ma ci sono stati, ecco, comunque anche altri attacchi, furti, atti di vandalismo, e infatti diciamo anche qui proprio per la popolazione, nonostante quello fosse, ecco, un momento di festeggiamento, ci sono stati però anche ecco, dei riscontri negativi. Tra l'altro si legge anche da alcune agenzie che da quando poi Al-Jolani è arrivato nella capitale è stato anche istituito il coprifuoco. Non dimentichiamo comunque che si tratta anche, ecco, di della fine di quella che è stata un'offensiva durata quasi 2 settimane. Infatti, secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, più di 900 persone sono state uccise dall'inizio dell'offensiva del 27 novembre e l'ONG con sede in Gran Bretagna ha anche affermato di non solo di avere prove a favore di questo dato, ma anche che il bilancio include appunto 100 tra le vittime, 138 civili, 380 soldati siriani e combattenti e anche 392 dei ribelli. Nel frattempo alcune fonti a Damasco hanno riportato che uomini armati non identificati hanno preso il controllo dell'edificio principale della radiotelevisione siriana, intimando anche al personale appunto di abbandonare l'edificio. Nel frattempo anche migliaia di persone si sono radunate poi nella piazza di Omayyadi, che è uno dei centri strategici della capitale, dove tra l'altro ci sono anche le sedi del Ministero della Difesa e dell'Esercito, oltre poi a quella che è appunto la stazione televisiva che è stata occupata. Gli islamisti hanno anche confermato di aver conquistato, tra virgolette, la prigione militare di Saidnaya, situata a circa 30 chilometri da Damasco e che è stato tra l'altro uno dei principali luoghi di detenzione e di repressione del regime di al-Assad, e affermano anche di aver liberato i prigionieri detenuti. Secondo il The Guardian, inoltre, alcune ambasciate siriane, dopo la caduta di Assad, hanno anche cambiato la foto sui loro profili social con la bandiera utilizzata dagli attivisti dalla bandiera utilizzata dagli attivisti anti-Assad, una bandiera nera, verde e bianca con 3 stelle sopra. Parlando invece dei rapporti con la Russia, Mosca ha chiesto la convocazione urgente di una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU che si terrà oggi, e tra l'altro il Cremlino ha riferito di aver raggiunto un accordo con gli insorti affinché appunto non prendano d'assalto le basi militari russe della Siria centro-occidentale, in particolare una base navale a Tartus. Dichiarazioni anche dagli Stati Uniti, dove il presidente uscente Joe Biden ha dichiarato: finalmente il regime di Assad è caduto, questo regime ha brutalizzato, torturato e ucciso centinaia di migliaia di siriani innocenti. La caduta del regime è un atto fortemente di giustizia. Parlando sempre di Stati Uniti, passiamo invece al presidente rieletto Donald Trump, poco prima in realtà dell'insediamento, poi prossimo nella Casa Bianca a Washington, che rilascia la sua prima intervista nel programma Meet the Press della BBC News e lascia intendere che la sua presidenza sarà, da sua dichiarazione, fuoco e fiamme, in patria così come all'estero. Durante l'intervento ha ribadito alcune sue posizioni chiave, che in realtà già erano note sia durante la sua precedente presidenza, scusate il lapsus, sia durante poi quella che è stata la sua campagna elettorale. E queste posizioni sono deportare gli immigrati illegali, abolire lo ius soli, concedere la grazia a chi ha partecipato all'assalto al Capitol Hill. Inoltre ha minacciato di far uscire gli Stati Uniti dalla NATO se non saranno trattati giustamente. Un avvertimento che aveva già lanciato durante il suo primo mandato. Trump ha anche accusato i paesi europei di non spendere abbastanza per la difesa e di sfruttare la protezione offerta dagli Stati Uniti, soprattutto da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, e dice devono pagare i loro conti. In linea con le sue promesse ha anche indicato un possibile taglio degli aiuti all'Ucraina, però c'è da dire che in realtà l'intervista di Trump, che è stata rilasciata nella giornata di ieri, è stata però registrata venerdì, quindi prima in realtà dell'incontro che si è tenuto poi a Parigi con Macron e Zelensky. Zelensky ha chiesto proprio un cessate il fuoco immediato e anche l'inizio dei negoziati per porre fine al conflitto, cercando appunto proprio una pace duratura che quindi non possa essere distrutta come in passato. E ribadisce anche però i timori dell'Ucraina di che una tregua senza garanzie possa finire nuovamente. A queste dichiarazioni però ha risposto anche il Cremlino, criticando le dichiarazioni di Trump e ricordando anche che è l'Ucraina ad aver rifiutato i negoziati. Infatti il portavoce russo Peskov ha ribadito che la Russia è aperta ai colloqui, ma che le condizioni per una cessazione delle ostilità, incluse la cessione di alcune regioni da parte dell'Ucraina, sono inaccettabili per Kiev. Passiamo invece all'Italia. Parliamo di politica e delle votazioni interne del Movimento 5 Stelle. Infatti tra il 5 e l'8 novembre gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno votato in realtà per una seconda volta dopo il 24 novembre per decidere quello che appunto sarà il futuro del partito. Come risultato il 65% degli aventi diritto conferma la linea dell'ex premier Giuseppe Conte e si ribadisce proprio anche dai membri del partito la volontà di rinnovare il movimento eliminando la figura del garante, ruolo che fino ad ora era stato ricoperto dal fondatore Beppe Grillo. Infatti leggiamo anche il commento di Conte: andiamo avanti con grande forza, abbiamo una passione immensa e tante battaglie da fare tutte insieme per cambiare il paese. Questo risultato ancora più netto rispetto al primo voto certifica proprio l'affermazione di Conte, anche il superamento poi di quella che è la figura di Grillo. Nonostante gli appelli che ha fatto il fondatore del partito proprio per boicottare questo secondo voto. Infatti questa nuova consultazione si è proprio concentrata su modifiche quali il ruolo del garante, quindi appunto che non ci sarà più, quello del presidente, il simbolo del Movimento 5 Stelle e anche l'abolizione della regola dei due mandati, regola che impediva ai politici del movimento di essere eletti più di due volte. Tuttavia questo risultato non sembra abbia fermato anche le polemiche di Grillo, che ha anche dichiarato morto il Movimento 5 Stelle così come lo aveva immaginato. L'ex premier del partito invece ha accusato l'ex premier e leader del partito ha accusato Grillo di comportarsi da monarca assoluto e di non accettare la nuova direzione intrapresa dal movimento. Infatti la base del Movimento 5 Stelle ha scelto chiaramente di voltare pagina, escludendo il ruolo di garante e di conseguenza di Grillo. Dopo i risultati non è mancato il commento di quest'ultimo, che ha pubblicato sui social un fotomontaggio in cui appare emergere da una porta aperta in cima ad una scala che si perde in un cielo azzurro. Questa è una citazione al film The Truman Show, e a seguire infatti Grillo ha anche condiviso una citazione tratta dalla stessa pellicola e scrive sui social: casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Parliamo invece, dopo questa chiusura sulla politica italiana, parliamo di sport, parliamo di atletica. Nadia Batocletti trionfa agli europei di cross. Infatti Nadia ha vinto la medaglia d'oro agli europei di cross in Turchia, diventando la prima donna a trionfare nelle categorie under 20, under 23 e assoluta. Ha quelli che sono appunto i campionati continentali. Questo successo, il terzo oro europeo del 2024, le permette quindi di eguagliare anche Andrea Lalli, l'unico mezzofondista italiano ad aver vinto in tutte le categorie. Inoltre l'Italia, oltre appunto nel femminile, ha vinto anche nell'oro a squadre. Prima di continuare con le notizie sportive, ascoltiamo anche quelle che sono le parole di Nadia Batocletti.
Userei l'aggettivo inimmaginabile per descrivere la mia stagione 2024, e in quanto a gennaio e febbraio ho avuto un paio di infortuni, quindi mai mi sarei aspettata questi risultati.
Nell'audio quindi Batocletti parla appunto di come sia stato, ecco, difficile anche il suo percorso nell'ultimo anno, anche per via di vari infortuni, ma sicuramente questo non l'ha fermata poi, ecco, dal trionfare al campionato in Turchia. Infatti ha espresso la sua soddisfazione parlando soprattutto anche dell'importanza del supporto dello staff e dei tifosi, riflettendo anche proprio su quella che è stata la complessità della gara. Tra l'altro queste altre dichiarazioni, come quella che abbiamo sentito prima, sono state fatte proprio dalla Batocletti post gara e sono state, ecco, ricondivise da un servizio del TG1. Parlando invece di maschile, Yeman Krippa ha ottenuto la medaglia d'argento nella stessa gara ed è stato battuto soltanto dal norvegese Ingebrigtsen, vincitore dell'oro, tra l'altro per soli 8 secondi di vantaggio. Queste erano le principali notizie della giornata. La rassegna stampa si ferma per un attimo.
And so this is Christmas, dovunque tu sei, accendi la radio, it's your way to play.
Dopo quest'altra pausa natalizia con questo jingle, ecco, che ci ricorda che sta... Dopo questo jingle che ci ricorda che sta arrivando il Natale, io direi di concludere la puntata di oggi con delle notizie più leggere. Stavamo parlando di Natale e infatti nella giornata di ieri 8 dicembre c'è stata un'onda rossa, il raduno dei babbi natali all'ospedale Regina Margherita di Torino. Si tratta infatti di un'iniziativa benefica che appunto è stata promossa dall'ospedale e un'iniziativa di solidarietà che coinvolge, cerca di coinvolgere tutta la città. Infatti proprio per ballare, cantare, divertirsi, ecco, al ritmo di musica e iniziare a celebrare il Natale insieme soprattutto ai bambini, quelli che sono proprio i protagonisti di questa iniziativa. Bambini, ma soprattutto i bambini residenti all'ospedale Regina Margherita di Torino, proprio per i quali è stata, ecco, promossa questa iniziativa. Un'iniziativa in realtà che è un doppio gesto di solidarietà, perché da un lato vuole portare, ecco, giustamente allegria ai giovani ricoverati, ma e anche coinvolgere l'ospedale, ecco, in attività natalizie, ma tra l'altro è anche volta proprio a raccogliere fondi tramite la vendita di costumi, di vestiti di Babbo Natale, e questi fondi verranno utilizzati per la realizzazione di un nuovo reparto di patologia neonatale a supporto appunto dei pazienti e delle loro famiglie. Dopo, ecco, questa notizia allegra parlando di Natale, dell'arrivo di Natale, delle iniziative benefiche, che appunto tutte cose che comunque è sempre bello sentire, parliamo invece di un'altra notizia. Infatti il cantante emiliano Gianni Morandi l'11 dicembre compirà ben 80 anni. Quello che leggiamo appunto anche da un articolo della stampa e vediamo il titolo: per i miei 80 anni mi regalo una canzone con Jovanotti. Infatti non è la prima volta che comunque si vedono i due condividere lo stesso palco, li abbiamo visti a Sanremo, li abbiamo visti anche al Jova Beach Party. I due comunque, ecco, non è la prima collaborazione che fanno ed è stata ribadita proprio dal cantante emiliano come suo regalo, ecco, per gli 80 anni: mercoledì festa di compleanno e venerdì nuovo album, l'attrazione. Mi chiamavano così, ero un bambino e cantavo a caccia di impresari. Questo nell'articolo di Federico Taddia, dedicato proprio al personaggio di Gianni Morandi, tra l'altro articolo nel quale non mancano foto sia del cantante, ecco, adesso, ma anche dello stesso in realtà quando era molto più giovane. Infatti vediamo in una foto in alto a sinistra Gianni Morandi con sua madre Clara, e invece in un'altra foto sempre nella parte alta del quotidiano una foto del 1965 che lo ritrae insieme al padre. Ancora un'altra sua foto al cinema Aurora di Monghidoro insieme all'amico barbiere Lino Lanzoni. Leggiamo qualche pezzo, ecco, dell'intervista fatta a Gianni Morandi da Federico Taddia, che si apre con: sai cosa ho fatto il 16 agosto del 1962? Risposta dell'intervistatore: no Gianni, cosa hai fatto? Ho fatto l'amore per la prima volta. Cosa ricordi? E lui risponde: la schiena piena di zanzare. Queste e tante altre comunque le dichiarazioni del cantante, che parla quindi proprio di quella che è stata la sua vita e la sua lunga carriera discografica, che ricordiamo non è finita, perché l'11 dicembre uscirà poi il suo nuovo album, tante collaborazioni tra cui appunto quella con Jovanotti, proprio per, ecco, celebrare quelli che sono stati comunque i suoi tanti anni di carriera musicale, affermandosi anche come un, ecco, pilastro di quella che è la musica italiana. La rassegna stampa si ferma, la rassegna stampa per oggi finisce qui. Queste sono state le principali notizie della giornata. Abbiamo parlato di della situazione in Siria, delle dichiarazioni del presidente Donald Trump, abbiamo parlato anche di politica italiana con appunto i nuovi movimenti all'interno del Movimento 5 Stelle, Io direi che quindi la rassegna stampa si può concludere qui. Ringraziamo Jacopo in regia, Asia in redazione. La rassegna stampa torna domani sempre alle 8:40. Io sono Stella e vi saluto. Ciao!
La rassegna stampa di Radio Yulm.